Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici da Tiziana Cimolino per la trasmissione Terra e Vita. Oggi abbiamo un appuntamento particolare con un'amica, una professionista, per parlare di un tema altrettanto particolare, tutto sommato anche molto delicato e molto con tante sfaccettature. Un po' volevamo parlare dell'artigiano e dell'artigiana, che è un mestiere, lo definiremo dopo, non è facilmente inquadrabile, però è chiaro che è un mestiere molto importante da tanti punti di vista. Oggi abbiamo questo appuntamento e ospite della nostra trasmissione Ines Paola Fontana, che saluto.
Buongiorno, buongiorno Tiziana, buongiorno a chi ci ascolta.
Grazie Paola, cordialmente e più facilmente. Ma Ines Paola Fontana è un'artigiana, così si definisce, sì. Molto conosciuta nella nostra città, ma non solo, perché ormai tramite tutti i canali oggi di comunicazione anche l'artigianato è volato molto in alto ed è diventato un artigianato, diciamo, che spazia tutti i confini, va oltre naturalmente in tutto il mondo. Allora io chiedo un po', visto che non sono così brava, ma chiedo proprio a Paola la definizione un po', come si sente lei artigiana, com'è inquadrabile questo mestiere?
Bella domanda. L'artigianato, come tutte le cose, come tutti i mestieri, si è evoluto, quindi l'artigiano oggi è sicuramente una figura con molte più competenze e con più cultura, se vogliamo, nel senso che l'artigianato, esiste da sempre ovviamente, le mani sono il primo strumento dell'uomo e poi man mano con gli utensili è diventato sempre più complesso. Ma l'artigianato oggi si è arricchito di percorsi che sono i percorsi della creatività, del design, dell'arte, eccetera, e quindi è molto più contaminato e più complesso rispetto a quello che poteva essere ieri. Io tra l'altro faccio artigianato artistico, che è ancora una
specializzazione diversa.
Viene definito artigianato artistico quell'artigianato che fa della ricerca anche formale, che dà una certa rilevanza anche all'estetica.
In effetti io ho sempre pensato, qual è la differenza poi, ma per mia ignoranza, alla fine poi l'artigiano diventa un artista, insomma, qual è il limite, qual è il confine? Perché talvolta appunto sembra ci sia un po' una zona di artigianato e una zona quasi di artistica.
Esatto, bravissima. È proprio il confine che è sottile e che è difficile da definire. Perché appunto artigianato è tutto quello che è fatto con le mani. Poi la ricerca appunto, come dicevo, formale e estetica, porta in campi diversi. Molto spesso adesso, diciamo, le nuove generazioni di artigiani sono persone che hanno fatto dei percorsi appunto di design o d'arte o anche di architettura, per cui hanno un background complesso che vanno a mettere nel loro lavoro e quindi hanno più progettualità, ecco, diciamo così. Poi è ovvio che la forma e l'estetica sono soggettivi, fanno parte dei gruppi culturali, quindi quello che ha un senso in un luogo può non averlo in un altro, anche se ormai il mondo è globalizzato. E quindi sì, i confini sono veramente difficili da tracciare.
Sì, effettivamente devo dire che molti di noi fanno fatica, anche perché, devo dire la verità, io sono rimasta molto stupita, ma talvolta appunto si vedono, e anche esperienze che ho avuto anche con giovani che si sono avvicinati a questo mondo dove uno pensava magari fosse una cosa più da antichi, più da vecchi, ma ho visto invece che molti giovani si avvicinano a questa professione dell'artigianato, che comunque ha una serie anche di punti di domanda, di diciamo così, di rischi di impresa, se vogliamo, no? Perché oggi come oggi tutti direbbero sì, noi vogliamo che i nostri figli facciano un lavoro da diciamo nel pubblico impiego e avessero la paga fissa a fine del mese, mentre l'artigiano si mette in gioco, no? L'artigiano certo. si spinge oltre, e in un certo senso un cittadino cioè molto coraggioso oggi.
Sì, l'artigiano è anche un imprenditore di se stesso quasi sempre, perché l'artigianato ha anche piccolissime dimensioni, sono sempre micro imprese, molto piccole. Allora, diciamo, qualcosa che può aiutarci a capire è innanzitutto l'artigiano fa in prima persona, quindi tutto quello che è fatto con le mani, con gli attrezzi, eccetera, possiamo definirlo artigianato, no? Quindi poi che sia più o meno ricco di altri contenuti. E, sì, l'artigiano si mette in gioco in prima persona, ma io credo anche che l'artigianato sia il futuro, perché l'artigianato è sostenibile rispetto a molte altre produzioni. Di solito hai artigiani sul territorio in cui vivi, più o meno piccoli, più o meno diffusi. Ci sono aree in Italia che sono molto più ricche di artigianato e altre meno, però è sempre sostenibile, perché è fatto sul luogo, perché è fatto dalle persone che lavorano con le mani, perché l'artigiano ha nel suo DNA, come dire, l'abitudine al recupero,
soprattutto la creatività, perché se pensiamo che gli artigiani tutto sommato fanno dei manufatti, come dici tu, che poi possono diventare prodotti poi ricopiati dalla grande industria, perché se pensiamo alle mode, diverse gusti, anche se arriviamo anche all'alta moda, perché io conosco anche persone che lavorano a Trieste ma mandano i prodotti a centri di alta moda e diventano in qualche modo loro stessi delle punte di un'idea creativa che poi viene ripresa dalle grandi multinazionali per fare varie cose. Quindi in un certo senso sono la punta creativa di un mercato globale, se vogliamo.
Certo. Certo, non solo la punta, ma è proprio la rete che sta sotto a volte, perché l'alta moda si rivolge a tutta una rete di piccoli artigiani, come dici tu, che appunto producono poi quei manufatti che non possono essere fatti che artigianalmente, perché ricami, una certa sartorialità non può che essere fatta così, artigianalmente, non industrialmente. Quindi è proprio una rete, ma vale anche in altri settori, anche nel settore del mobile. Reti di artigiani, di piccole imprese, di cui infatti l'Italia è ricchissima, che poi sono la base su cui poi l'industria e tutto il comparto della manifattura, del Made in Italy, si costruisce.
Una domanda, un po' il tuo percorso, come ti sei avvicinata a, come hai deciso di fare diciamo l'artigiana, e quale preparazione ti sei creata per arrivare?
Io sono figlia di un'artigiana e quindi in qualche modo ho respirato già fin da piccola il lavoro, i materiali. Mia mamma ci metteva a fare cose, no? Un po' per farci star buoni, un po' perché comunque esprimere la creatività è sempre un grande piacere. Poi,
cosa producevate in casa?
E dunque la mamma aveva un laboratorio e faceva paralumi, lampade, in Salita di Gretta, per chi conosce Trieste, era un laboratorio storico.
E una casa piena di luci, quindi.
Una casa piena di luci, sì, piena di materiali in realtà,
certo.
Molto disordinata, però molto bella, poi per i bambini era fantastico.
E come si chiama un'artigiana che fa paralume? Una paralumista, no?
Paralumaia avrei detto, però non saprei. Beh, vabbè. Rientrava nel tessile come comparto, ecco, diciamo.
Mm-hmm. E quindi tutta la famiglia ad aiutare?
Sì, a giocare e ad aiutare. E poi ho finito il mio ciclo di studi, sono andata a fare design a Milano.
Eccola qua, quindi Milano come centro, beh, insomma sappiamo tutti che Milano è stata sempre il centro della moda, insomma in tutti i sensi e in tutti i settori, no? Suppongo molto attrattiva in quegli anni.
Sì, erano gli anni 80 e sono grande e c'era una bellissima atmosfera, insomma chi ha vissuto quegli anni a 18-20 anni c'era tanto ottimismo e tanta voglia di fare, questo sì. E là si è aperto un mondo, il mondo del design industriale e quindi tantissimi stimoli, tante cose da vedere, tante cose da imparare, tante cose da conoscere. Sono rimasta a Milano per una ventina d'anni e sono
non
rientrata.
Pochi, non pochi.
Oh, no, non pochi, no. E da quando sono rientrata non ho mai smesso in realtà, perché anche durante tutto il mio periodo di studio e anche quando ho avuto a che fare con studi, con consulenze, con la progettazione più slegata dalla manifattura, però io continuavo sempre a fare cose perché comunque il mio mondo è mi piace, mi esprimo, eccetera.
Quindi non riuscivi a smettere di muovere le mani comunque. Esatto. Ma durante il periodo milanese hai conosciuto, diciamo che già il tuo nome Fontana, insomma, ci farebbe pensare addirittura a delle familiarità, ma diciamo che hai conosciuto personaggi, cose, se ci nomini qualcuno che magari ti è rimasto impresso oppure ti ha portato a fare quel tipo di artigianato, cioè la scelta di decidere di lavorare con certi materiali.
Ma in realtà no, perché cioè, non una scelta di materiali specifica, in realtà io mi sento più una designer che una stilista, anche se poi produco gioielli in materiali non preziosi e moltissimo con il tessile, ma questo per un percorso, una volta tornata a Trieste ho preso in gestione una sartoria, un laboratorio per una decina d'anni in Viale d'Annunzio, anche questo è un laboratorio storico, e lì c'è stato un ulteriore arricchimento riguardo al percorso artigianale più che a quello del design. Quello del design a Milano era un percorso più teorico, se vogliamo. Ho conosciuto molte persone, ho visto molte cose belle, molte mostre, eccetera, ma non posso dire che lì ci sia stato. Sono in qualche modo ritornata a casa e ritornata al tessile. Non so dirti perché. Il design, tra l'altro, insegna, come dire, a progettare a prescindere dal materiale, quindi a risolvere dei problemi di tipo funzionale per creare degli oggetti che devono appunto funzionare. e quindi applichi la tua progettualità, come ha detto qualcuno, dal cucchiaio alla città, per dire. Quindi non è legato tanto ad un materiale o a una lavorazione. Poi con l'esperienza e col tempo ognuno si specializza, ovviamente, progetti per l'industria con un determinato materiale, ti specializzi sempre di più e lo conosci sempre più a fondo. Per me è stato il tessile.
Certo, e quindi insomma hai lavorato, diciamo, qui a Trieste i primi anni gestendo proprio una sartoria, però non era proprio una sartoria di quelle del rattoppo, era una sartoria che faceva cose particolari, perché so che hai collaborato con diversi marchi importanti. Qual era la vostra, così, il vostro indirizzo, ecco?
Ho usato il termine sartoria, che è un termine ampio, in realtà era un laboratorio storico nato alla fine degli anni 60, in Viale D'Annunzio, Studio 5, abbastanza conosciuto a Trieste. Io insieme ad una amica, una socia, siamo state l'ultima gestione e ci occupavamo del tessile in arredamento, quindi tutto quello che è dalla tappezzeria, dal ritappezzare le vecchie poltroncine di modernariato ai tendaggi, agli arazzi e anche all'oggettistica, quindi lì è nata anche tutta una linea di oggetti, dalle borse ai gioielli. E abbiamo collaborato con, ovviamente, con molti dei negozi storici importanti di Trieste, ma il nostro era un lavoro soprattutto fatto per il pubblico, quindi un lavoro al dettaglio, un lavoro di costruzione di oggetti su misura, fatti proprio ad hoc per all'interno degli arredamenti e delle case di Trieste.
Certo, io devo dire, ho partecipato, poi tu ti sei dedicata anche un po' al volontariato e so che hai proposto dei laboratori in varie sedi, in vari luoghi, tra cui io ho partecipato in qualche modo a due dei tuoi laboratori. Uno, mi ricordo il famoso rammendo creativo, per esempio, no? Che è una cosa particolare che non so dove sia stata inventata, però so che tu appunto hai fatto dei laboratori su questo. Se ci spieghi un attimino cos'è e magari come, non so se poi lo riproporrai o altro.
Allora, diciamo, il presente ci chiama a una sempre maggiore, come dire, presa di coscienza che il consumo verso il quale stavamo andando così a fari spenti nella nebbia ormai va un po' regolato. L'idea di recuperare, che comunque come ho detto prima è un po' nel DNA degli artigiani, gli artigiani non buttano niente e riutilizzano tutto, però di portarlo all'estremo, cioè ormai l'idea di mettere sul mercato cose nuove, andando a comprare materiali nuovi, eccetera, eccetera, un'idea che mi sta facendo un po' fatica e quindi sto cercando di promuovere sempre di più l'idea che quello che abbiamo già negli armadi e nei cassetti può essere semplicemente con una certa semplicità, con un po' di creatività e con qualcuno che ti dà due dritte, può essere rimesso a posto e riutilizzato ancora, che poi insomma lo facevano le nostre nonne, lo hanno sempre fatto tutti in tutte le culture. Il rammendo creativo è una tecnica assolutamente inventata, nel senso che in Giappone per esempio esistono delle tecniche molto più tradizionali che come lo sashiko e altre tecniche di ricamo, dove si vanno a a recuperare, a chiudere i buchi, a rattoppare eccetera gli indumenti, fino a creare delle vere e proprie opere d'arte, perché questa continua sovrapposizione di materiali, di ricamo e di tessuti, alla fine diventano delle cose veramente magnifiche e bellissime. E questo è un po' l'idea cerco di portare avanti, e sto cercando di portare avanti anche nel gioiello. L'ultimo laboratorio fatto appunto a BioEst è stato quello del rigioiello, e anche qui l'idea era di portare tutte quelle collane, collanine che di solito finiscono nei cassetti, che non si buttano perché non portano via tanto spazio, perché sono legati di solito a ricordi, a viaggi, a doni, però non si usano più per vari motivi, riviste, ma anche con degli interventi anche molto piccoli di inserimento di altro materiale, di rattoppo, possono essere di nuovo riportate in uso e fatte uscire dai cassetti.
Effettivamente era l'altra domanda che ti avrei chiesto, appunto quella del rigioiello, che è questo recupero, ma anche in realtà una trasformazione, sempre in maniera creativa, di qualcosa che c'era, che diventa qualcosa di più bello. Tra l'altro poi, se uno ha comprato un gioiello che non ha fatto, ma che poi lo ritrasforma a sua piacere, credo sia una delle cose più belle. Spesso appunto però, devo dire, nella nostra vita quotidiana fare questo tipo di laboratorio lo possiamo fare laddove c'è un momento di rilassamento, di tranquillità, perché come sappiamo tutti ormai il mondo è fatto un po' da il famoso, come dicono gli americani, fare shopping, no? Che per me è una cosa tremenda, cioè l'idea di andare in giro solo per comprare. Senza aver fatto assolutamente niente. Mi ricordo per esempio nella mia piccola esperienza quotidiana, quando ti mettevi a fare per esempio uno scialle o un qualsiasi altro tipo di manufatto che decidevi, certamente non era creativo, artigianale, ma non di tipo insomma da vendere. Io mi ricordo per uno scialle mi mettevo una media di un mese, no? Oggi l'idea di cominciare a fare dei lavori che durino così a lungo effettivamente è difficile. D'altro canto, questo dava l'idea di una valorizzazione di quello che era il lavoro artigianale dell'artigiano vero, che per fare un paio di una borsa, un paralume, una qualsiasi cosa, naturalmente ci metteva molto tempo. Credo niente, nel futuro, Paola, e poi dobbiamo concludere perché ormai abbiamo pochi minuti. Progetti?
Sì. Progetti? Vivo un po' alla giornata. Un progetto importante a cui sto collaborando è un gruppo che si chiama Crafts. È un gruppo di artigiani, tutti che operano tutti a Trieste, non solo artigiani ma anche artisti, proprio per tornare al discorso di prima dei confini sottili. Ci siamo in qualche modo consorziati per riuscire a fare rete sia per promuovere il nostro lavoro, per farci conoscere. Molto spesso gli artigiani hanno botteghe in zone periferiche proprio perché non possono permettersi i costi del centro e quindi restano un po' invisibili. Non c'è una vera e propria, diciamo, come potrei definire, siamo anche un po' dispersi, non abbiamo punti di riferimento che possano anche sostenere chi è in difficoltà o far crescere qualcuno che sta cominciando.
Bene, il progetto quindi è la rete, cercare di mettersi insieme, sì, e di fare conoscere alla città e al mondo di più questo mondo. Io ti ringrazio molto, Paola, grazie a Ines Paola Fontana, e ringrazio per il suo lavoro e anche per questi minuti che ci ha dedicato. Grazie Ines Paola Fontana, un saluto a te e lascio il saluto tuo agli ascoltatori.
Grazie Tiziana, grazie a chi ci ha ascoltato e buon proseguimento.
Arrivederci, alla prossima volta.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.